un intervento davvero molto stimolante, anche proprio da un punto di vista strettamente psicologico e neuroscientifico. Io volevo tornare su un aspetto che finora abbiamo poco approfondito e che invece tu hai messo in luce nel tuo intervento, che è quello dell'importanza del mascheramento della fonte. Nel senso che l'esperienza allucinatoria comporta tecnicamente quello che si chiama un errore di monitoraggio della realtà. Cioè, perché si produca un'allucinazione, è indispensabile che ci sia un errore di monitoraggio della realtà, ovvero che tu abbia difficoltà a distinguere, che tu non sia in grado di distinguere tra ciò che ha una causa esterna e ciò che ha una causa interna. Questo è considerato, l'errore di monitoraggio della realtà, è considerato uno dei presupposti dell'esperienza allucinatoria. Se non c'è errore di monitoraggio della realtà, allora possiamo avere un'allucinosi, ma non un'allucinazione vera e propria. E pensavo che in fondo il cinema, così come tu hai descritto, gioca con questa possibilità di errore di monitoraggio della realtà e specificamente della fonte dell'esperienza percettiva, perché nasconde quella che è la fonte dell'immagine. Quindi mi chiedevo quanto il fatto che la fonte sia nascosta è poi importante per rendere l'esperienza del cinema così potente. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto su cui il tuo intervento mi ha fatto riflettere è questo, è che se non fossimo soggetti a esperienze di tipo allucinatorie, cioè se l'allucinazione fosse qualcosa a cui, non individualmente, ma in termini più generali, come specie, non ci riguardasse, allora forse non saremmo in grado di apprezzare l'esperienza del cinema. Cioè, se il cinema è così potente è perché si insinua in una dimensione possibile che è la stessa da cui origina l'esperienza allucinatoria.
Grazie Cristina, ci sono altre osservazioni? Riccardo, vorrei... Ah, scusa Tony, è ricoperto dal computer, non vedevo.
No. È molto breve. Rilacciandomi a una cosa che hai detto in chiusura al tuo intervento, cioè che in qualche modo questa serie di testi segnalano uno stato sostanzialmente, tra le altre cose, di tecnofobia, per così dire, delle scienze della mente e, come dire, non solo, ma anche dei pazienti da un certo punto di vista, un discorso sociale diffuso rispetto alla pericolosità di un metodo tecnologico. Mi chiedo se, appunto, per rilacciarmi alla chioma sulla storia dei media, se questo stato di preoccupazione, di disagio rispetto all'emergere di un nuovo media non si sia ripetuto poi nella storia dei media dopo il cinema, con l'emergere della televisione, con l'emergere del videogioco in modo, come dire, anche piuttosto chiaro, non solo nelle scienze della mente, ma anche nelle scienze sociali, come dire, se in qualche modo le scienze che hanno a che fare con l'essere umano e con il suo rapporto con le tecnologie non attraversino in qualche modo sempre o spesso una fase tecnofobica o comunque di preoccupazione rispetto al medium tecnologico, al suo emergere.
Qualche altro intervento?
No, solo per ricollegarmi al primo punto sollevato, diciamo, con me. In realtà nel caso nostro, nel mio, di Paul Sharitz, che appunto è un degli importanti esponenti, filmmaker, di quello che si chiama film strutturale, ecco, i suoi film che si possono in qualche modo considerare anche delle esperienze allucinogene e situazioni di quel tipo sono, come dicevo brevemente, generate attraverso la specificità del medium filmico, contro, per certi aspetti, quello che è il dispositivo, o meglio la macchina cinema, perché il film strutturale in realtà, tra i suoi compiti, diciamo, tra le sue aspirazioni, tra le sue vocazioni, ha proprio quello di decostruire il dispositivo e di esibire il dispositivo, il funzionamento macchinico, il rumore, il suono, appunto la metrica, il ritmo di base, no? Cioè ricostruire l'illusione del movimento attraverso la generazione del movimento significa però evidentemente dimostrare che non c'è il movimento, che quello che noi vediamo sono una successione di fotogrammi e quindi l'unità fondamentale non è più l'inquadratura, che di per sé è un mito, una costruzione ideologica, ma è il fotogramma. Quindi in quel caso in realtà Poincaré, decostruendo il dispositivo, genera una situazione allucinogena, il che evidentemente conferma ancora una volta, soprattutto nel caso degli artisti, delle pratiche artistiche, che non c'è una contraddizione tra causa e controllo. Quindi non si sta parlando qua dei pazienti o, per tornare all'utilizzo delle droghe, non sto parlando di quello che sta sotto il ponte e si infila qualcosa, sto parlando di Jordan Belson. Quindi voglio dire, è evidente, anche la psicologia lo sa, la psichiatria, cioè l'utilizzo di droghe da parte di un soggetto di un certo tipo ha effetti di un certo tipo, l'utilizzo di droghe da parte di un soggetto di un altro tipo evidentemente produrrà esiti diversi. Quindi diciamo, non è che volessi, ma neanche Jordan Belson non voleva appunto esaltare di per sé l'utilizzo delle droghe, questo è quello comunque degli anni 50 pensato. Però appunto curioso è che il film strutturale, che definivo scientifico, freddo per molti aspetti, decostruisce questa illusione, questa ideologia del movimento, in qualche modo esibendo, diciamo così, il macchinismo complesso, l'intelaiatura non solo tecnica, fisica, del dispositivo, ma al tempo stesso genera appunto attraverso il flickering delle situazioni che possiamo chiamare vagamente appunto allucinogene e che hanno a che vedere anche con l'utilizzo delle droghe, come sosteneva nei suoi scritti anche Poincaré. Però appunto, ripeto, non c'è poi questa contraddizione tra causa e controllo delle pratiche artistiche.
Prego, Ivan.
L'intervento era fatto naturalmente bene in luce come nella condanna schematizzante di tutte le metodologie attraverso le quali è possibile uscire dalla strutturazione solida della realtà che viene veicolata dalla società attraverso le sue varie istituzioni. In questa condanna schematizzante rende un posto centrale la riduzione della finzione, in questo caso cinematografica, ad allucinazione, e che, come diceva anche Cristian Lecchio, si distinguono principalmente per il fatto che la finzione artistica in generale è una forma, si basa su una forma fondamentale di condivisione, di socialità, la possibilità di operare quel monitoraggio della realtà che invece nelle varie patologie di realtà e che nelle allucinazioni propriamente dette non è possibile ritrovare. In generale è chiaro che l'arte nasconde, come la finzione, nasconde l'origine di ciò che va a creare in qualche modo, nel senso che nel quadro non si vede normalmente, a tranne qualche avanguardia, non si vede il tratto della pennellata, perché se si vedesse il tratto della pennellata questo rivelerebbe ciò che sta alla base di questa finzione. Però è interessante come la società, che cerca in qualche modo di controllare le linee della possibile variazione della costruzione della realtà sociale, vanno proprio a condannare tutti quelli che sono le metodologie, le possibilità di variare questa costruzione della realtà sociale, di vedere sguardi altri rispetto agli assi normalmente condivisi dalla costruzione della realtà sociale. In primo luogo le droghe, in secondo luogo le attività artistiche, in terzo luogo chiaramente la follia.
Sì, è interessante questa considerazione. Bene, se non ci sono altre osservazioni, allora raccoglierei un po' tutte le proposte, le osservazioni che avete fatto. Partirei da alcune cose si intrecciano, sono tematiche che attraversano tutti gli interventi. della discussione. La centralità della rimozione, della genesi delle immagini, sì, penso che ha ragione Cristina, se proprio questo è uno degli elementi strutturali del fenomeno, storicamente però delimitabile, come peraltro Tony indirettamente ha rilevato, perché siamo in una fase, quella di cui stiamo discutendo negli scritti che vi ho presentato, di costruzione, di edificazione del dispositivo, e quindi una fase quindi antitetica rispetto a, per certi versi antitetica, ma in realtà complementare rispetto invece alla fase di decostruzione del dispositivo che invece sarà propria del cinema della modernità. Il dispositivo qui non è ancora in grado di offrire allo spettatore dei mondi perfettamente strutturati che accolgono lo spettatore al loro interno. Questo accadrà poi dalla seconda metà degli anni 10 in avanti fino alla perfezione dei mondi possibili del cinema classico, perfezione in realtà apparente, ormai gli studiosi l'hanno dimostrato. Tant'è vero che questi spettatori che vi ho citato, questi pazienti spettatori, sono colpiti non tanto dal mondo nella sua globalità del film, ma da dei dettagli, da Bundo usa il termine di tracce sconnesse. Mario Ponzo, che è uno psicologo importante, che anche lui lavora sul cinema in quegli anni, parla di dettagli, appunto, il ricordo che viene trattenuto nell'esperienza post-filmica non è quello dell'intreccio, non è quello della trama, non è quello del percorso identificativo con il personaggio, ma sono singole, icastiche immagini quasi. Questo perché appunto l'allucinazione non è completa, cioè la parola allucinazione non si è ancora conchiusa intorno allo spettatore. C'è una potenza del cinema che ancora non è diventata un potere del dispositivo, c'è il potere di assorbire il soggetto ed inglobarlo dentro il mondo altro del cinema. Però nonostante questa, diciamo così, una visione evoluzionistica che qui convoco, ma che ormai sappiamo tutti non essere legittima, però per capirci, questa visione evoluzionistica, siamo ad uno stadio di maturazione, no, di preliminare rispetto all'esplosione del dispositivo classico. Però già qui è fondamentale la rimozione dell'origine della rappresentazione, perché i casi di proiezione, per esempio, dove il proiettore era dentro la sala, sono casi che risalgono proprio ai primissimi anni del cinematografo, ai tempi per intendici del cinematografo Lumière. Gradualmente, man mano che ci si sposta negli anni, e già quindi nei primi anni 10, il proiettore non era più visibile all'interno della sala. Quindi c'è un processo graduale, certamente, con delle contraddizioni, con dei rallentamenti, con dei ritorni indietro, di rimozione della sorgente. Ed è questo che fa paura, cioè il fatto che le immagini possano dichiarare la loro autonomia di esistenza, come mai era accaduto prima nella storia dell'immagine occidentale. Cioè, Ivan ha citato il caso del quadro, è verissimo, per carità, però se tu ti avvicini al quadro, lo tocchi e vedi comunque che c'è la grana della pasta della pittura, comunque il quadro è in un ambiente luminoso, è incorniciato, intorno c'è lo spazio della realtà e via dicendo. Qui invece le immagini rivendicano un diritto di esistenza, sradicate dalla loro fonte, dalla loro origine, dai loro referenti, e quindi sono libere di vagare per il mondo, e anche di installarsi, come dei virus, dentro le menti degli spettatori. E questo fa paura perché non è controllabile. Per quanto ci possano essere delle strategie di controllo, come ha suggerito Ivan, qui la grande preoccupazione è che il cinema è un meccanismo ipnotico dove non c'è l'ipnotizzatore. Cioè, il cinema è un prodotto industriale, un prodotto generato in qualche modo dalla società capitalistica sempre più avanzata di fine 800 e primo 900, quindi un prodotto della società, diciamo, economico prima di tutto, che però genera delle instabilità di natura psichica che non sono controllabili, che il sistema stesso quindi teme, e quindi questa è una contraddizione interna al sistema. Peraltro un cinema fatto da borghesi che viene contestato dai borghesi. Ecco, per quanto riguarda la tecnofobia, il termine forse è un po' forte, no? A parte che ci sono dei casi proprio di tecnofobia, o comunque di, che ne so, Lombroso scrive che la bicicletta, per esempio, può essere un fattore di turbamento psichico. ovviamente perché la bicicletta è una novità, no? Quindi c'è sempre questa paura dell'emergenza, del nuovo, del nuovo media, del nuovo. Però qui c'è qualcosa di più complesso, devo dire, tra le righe di questi studiosi. C'è la percezione, magari non teorizzata, del fatto che il corpo, il sistema nervoso sta cambiando. Sta cambiando perché sta interagendo con tecnologie di produzione dell'immagine molto avanzate, quindi tecnologie che producono esperienze diverse dall'esperienza del reale molto avanzate, e queste esperienze stanno riplasmando letteralmente il sistema nervoso, saldandolo con la macchina, saldandolo con la tecnologia. Per esempio, i deliri di questi pazienti della macchina influenzante rivelano che loro hanno introiettato già questa saldatura tra il tecnologico e l'organico, tra il macchinico e lo psichico, perché parlano appunto di macchine, parlano che sono introiettate nel loro apparato psichico. In particolare uno studioso italiano che scriverà però negli anni 30, che cita espressamente, riportando casi di suoi pazienti, le teorie di Kapp sulla proiezione organica, no? Cioè sull'estensione dell'organo, dell'organo inteso come parte del corpo, del sistema nervoso dell'uomo, al di là di se stesso, dentro, che si estende nella macchina, cose modernissime oggi, di cui ancora oggi si parla, ma che le cui radici risalgono proprio nella seconda metà dell'Ottocento, proprio per l'insorgere non solo del cinema, ma della fotografia e di tanti altri mezzi innovativi. Quindi tecnofobia, cioè, sicuramente, ma anche molta attenzione, cioè erano comunque osservazioni queste che, pur essendo paradossalmente molto arretrate, tardate, conformiste, omologatrici, erano anche riflessioni d'avanguardia allora, comunque, perché si ponevano il problema appunto di capire che cosa sta succedendo alle persone di fronte all'impatto con le tecnologie, in questo caso spettacolari. Spero di aver più o meno risposto a tutti. A questo punto, se...